Andiamo in fretta. La prima che vogliamo raccontare è di questa tecnica che si è scoperto che è usata dall'FBI e che è una tecnica nella sua semplicità molto potente e quindi molto pericolosa.
Sì, la notizia è che praticamente è venuto fuori che l'FBI utilizzava e ha utilizzato come prova in tribunale nel passato, negli anni passati, essenzialmente alcuni tipi di reati specifici, quando il più comune era quello la pedofilia, però in realtà la tecnica, come vedrete, è una tecnica generale, quindi potrebbe essere usata per qualunque cosa.
Cioè, è come sempre, si inizia dalla pedofilia e poi arriva a qualsiasi altra cosa. Ricordiamo che negli Stati Uniti è tornato in molti stati ad essere un reato anche molto pesante, quello di aborto. Questo come naturalmente non tranquillizza.
Sì, diciamo che quello l'FBI utilizzava questa una semplice tecnica. C'era un sospetto per il reato di pedofilia, un sospetto con cui praticamente l'FBI magari dialogava sotto copertura, nel senso che facevano finta di essere la controparte di un pedofilo o un altro pedofilo che spacciava informazioni o cose del genere, e per comunicare con un sospetto pedofilo. Ora, uno dei problemi di questa cosa, che operazioni che vengono fatte, è avere la prova definitiva.
Tu magari hai un utente con cui stai parlando, ma non sai chi è quella persona.
L'utente non lo riesce a collegare perché magari l'utente in questione è smart, è abbastanza smart da utilizzare delle soluzioni di protezione che fanno sì che le normali tecniche per cercare di tirare fuori l'informazione dell'identità dell'utente magari non funzionano, perché lui si è sufficientemente protetto. FBI invece utilizzava mandare su queste quando faceva questa operazione delle notifiche push. Ora, le notifiche push si è scoperto perché questa cosa era basata sull'assunto che era molto spesso verificato, che le notifiche push non venissero disattivate. Cioè, la maggior parte degli utenti in realtà non fa particolare attenzione alle notifiche push, e quindi sui cellulari essenzialmente.
Sì, direi che non vengono disabilitate per due motivi. Uno è perché sono utili, no? Le persone in genere desiderano quella funzione, non ne fanno volentieri a meno, e anche perché sembrano particolarmente innocue. Cioè, alla fine la notifica, nella maggior parte, spesso in molte applicazioni, in quelle che tengono più alla sicurezza, nemmeno contiene dati interessanti. No, questo non è sempre il caso, per esempio, nel caso delle applicazioni più comuni dentro l'applicazione, dentro la notifica in cui c'è scritto, no, che una tal persona ha detto una tal cosa, c'è il nome della persona e c'è il testo di quello che vi ha detto. Ma altre applicazioni, per esempio Signal, no, spesso dicono è arrivato un messaggio e tutto ciò che sai e tutto ciò che transita per quella notifica è arrivato un messaggio, no? Quindi qualcosa di particolarmente innocuo.
Però la notifica push ha la caratteristica, che rimane tracciata.
Eh sì.
Non solo nel device, ma spesso anche nei server del tuo provider.
Sì, perché può esservi mandata non soltanto dal gestore dell'applicazione specifica, ma anche da Apple e Google, per capirci.
Esatto.
Quindi è una cosa che vi può essere mandata in vari canali, una notifica push.
Ecco. Quello che usava l'FBI era proprio questo, cioè nel senso, quando comunicava con un sospetto per cercare di identificare la prova, faceva mandare una notifica push al cellulare del sospetto.
Notare che qui faceva, questo qui è un attacco di conferma, cioè con questa tecnica tu non scopri chi è una persona se non lo sai già prima, però se hai un'idea, cioè se tipo dici secondo me è quella persona ma voglio verificare se è vera, oppure voglio avere una prova che poi posso portare in tribunale, così la puoi fabbricare, cioè che tu dici io ho mandato una notifica a questa persona
mentre ci stavo parlando, gli ho mandato una notifica, guarda,
10 minuti dopo gli prendi il cellulare dalle mani, no, lo porti in tribunale e dici su questo cellulare c'è la notifica che io ho mandato.
Quindi io stavo parlando con la persona che stava usando quel cellulare.
Sì, un attacco di conferma in genere, questo si chiama in gergo tecnico, che è un attacco di de-anonimizzazione completa. Okay, per quello si chiama così.
Sì, quella notizia appunto che si è scoperto che l'FBI ha ampiamente utilizzato questa tecnica per fare varie conferme negli anni.
Sì.
E quindi occhio alle notifiche push.
Sì, in generale va detto che anche la maggior parte dei sistemi di anonimato non sempre sono sistemi resistenti agli attacchi di conferma. Cioè difendersi agli attacchi di conferma è difficile, mentre anche essere anonimi è difficile, ma gli attacchi di conferma sono ancora più difficili.
Certo, perché in realtà se uno utilizza un attacco di conferma è perché già in parte ti hanno anonimizzato, vogliono sì, esatto, la sicurezza.
Faccio un esempio del più tipico, no? Attacco di conferma, no? Che si può fare, questo è un esempio specifico di chi non usa la telefonia cellulare ma usa la connettività diciamo fissa in qualche maniera, è che se tu sospetti chi sia quella persona e gli crei dei malfunzionamenti di internet, se osservi che l'utente ha dei malfunzionamenti che corrispondono a quello che tu hai creato, no? Cioè tu dici, secondo me quella persona abita a questo indirizzo, io vado là e stacco i cavi della corrente a questa ora precisa, e guarda caso osservo che quell'utente online posso in qualche modo registrare che ha dei malfunzionamenti alla rete negli stessi orari, vuol dire che ci avevo preso.
Esatto.
Altrimenti io ho disturbato una persona che non c'entrava niente.
Ma che non lo saprà mai.
Non lo saprà mai. Senti, la questa trasmissione è condotta e chissà, forse anche ascoltato dal tipo di persone che è spesso tirata in ballo da amici, parenti, aspiranti nemici per i compiti più disparati, no? Tipo mi installi la stampante, no? Mi
non si questo. Non si accende il computer.
È sparito Google, cose del genere. E mi aggiorni il computer. Però io su quest'ultimo ti volevo.
Internet non funziona.
Internet non funziona, sì. Quando mi chiamano per gli aggiornamenti, io ormai ho trovato una soluzione che voglio condividere con te e anche con chi ci ascolta, che è consigliargli il nome di un altro gruppo che conosco che fa gli aggiornamenti al posto tuo, cioè ci pensano loro e io così non lo devo fare.
Sì.
Cioè sono un po' fuori mano, però se parlate inglese è ok, perché con loro parlano inglese, perché sono questa azienda che si chiama FBI in italiano, e loro riaggiornano i sistemi dei router anche non i loro.
Sì, sì, già, ovviamente devi avere dei tipi specifici di router, perché non lo fanno tutto, non è un servizio che garantiscono tutti i router.
Vabbè, lo fanno però, tutti quanti quelli vulnerabili, esatto, che sono gli unici che però voi volete aggiornare,
esatto,
no?
La soluzione in realtà tu non devi chiedere direttamente a loro, perché se chiedi a loro diciamo non è difficile che ti danno il servizio subito. Però esiste un'altra diciamo controparte. Ah. Se tu invii un messaggio in Russia dicendo che il tuo router è vulnerabile, allora loro si potrebbe.
Ma poi devo mettere in CC, devo mandare la copia conoscenza a questo FBI?
Fai prima. Perché in realtà quello è quello che si è osservato con una categoria di router che erano Ubiquiti, come si chiamano?
Edge routers.
Sì, praticamente che è successo? Questi router erano particolarmente vulnerabili a degli attacchi da parte di hacker russi. Attacchi che, diciamo, erano sostanzialmente risolvibili con l'aggiornamento. Peccato che questi router, come gran parte dei router, non venivano aggiornati.
Sì, non faccio, si conoscono
faccio,
persone che
faccio notare che, per inciso, che la maggior parte delle persone che non abbiamo che hanno una conoscenza media delle infrastrutture di rete non sa che i router si aggiornano.
Sì, giusto.
Cioè, il router è una cosa che si aggiorna, ma che, se chiedete a chiunque abbia una conoscenza anche media, nel senso anche che è un utente diciamo autonomo, sì, molto spesso non sa che il router si può aggiornare.
Sì, in genere non si è paragonabile all'idea di aggiornare un microfono.
Esatto,
cioè, il microfono sì, non si aggiorna, è così e basta, no? Ci parlo.
In realtà il router si può aggiornare, anzi sì, si dovrebbe aggiornare, soprattutto quando escono delle segnalazioni di sicurezza,
sì,
diciamo.
Sì. Io conosco una persona che, cioè di persone ne conosco tante, però che aggiorna il router ne conosco una sola. Così, per dire, e penso di vivere in una bolla.
E non
comunque
lavora nell'FBI.
Non lavora nell'FBI, no. Ma no, a parte loro, naturalmente, che saluto, ma a parte loro non ne conosco.
No, diciamo, quindi c'erano questi Ubiquiti Edge Routers che erano particolarmente vulnerabili e particolarmente non aggiornati. Alla fine l'FBI ha deciso, per difendere le reti americane dagli, sì, attacchi
il perimetro nazionale,
russi,
diremmo
il perimetro
noi
nazionale, ha deciso di forzare gli aggiornamenti, quindi garantendo un servizio per tutti i proprietari di questi router Ubiquiti.
Sì, suppongo che tecnicamente loro abbiano sfruttato la vulnerabilità per entrare nei router e da lì l'abbiano aggiornata, no? Quindi per chiuso, una volta che entri dentro puoi fare un sacco di cose sia dannose sia di aggiornare il sistema, quindi vi raccomando questo metodo, non c'è bisogno che lo faccia in realtà, perché avverrà lo stesso, almeno se vi trovate nel perimetro nazionale degli Stati Uniti.
Potremmo diciamo, fare il suggerimento all'equivalente dell'FBI italiana.
Che è l'agenzia digitale, no? Cos'è?
No, l'FBI sarebbe un'altra cosa.
Ah, no, no.
Però magari noi la suggeriamo all'agenzia per l'Italia digitale, sì. E magari adottare lo stesso sistema in Italia per aggiornare le cose lasciate non aggiornate, diciamo, in eterno. È vero che ancora non siamo così interessanti per gli hacker russi, però potrebbe sempre succedere.
Chi lo sa, ci spostiamo al tema dell'accessibilità, un tema importante, come dire, in tanti aspetti della vita, cioè quindi quello di rendere le infrastrutture in generale accessibili anche a persone con diversi corpi e non quindi no, di essere no, normati su delle specifiche capacità di vedere, di utilizzare la motricità fine necessaria per esempio per l'uso del mouse o cose del genere, con un report che ci arriva da Web Accessibility Mind, un'agenzia che si occupa di questo, che ci fa un report su lo stato dell'accessibilità ad oggi.
Sì, teniamo conto che ormai sono anni che diciamo si parla nel mondo dello sviluppo software dell'accessibilità. L'accessibilità ormai è una cosa che viene testata ogni volta che si sviluppa un nuovo software, sì, o anche nuove pagine web, quindi sì, diciamo il report sicuramente ci darà evidenza di questo fatto.
Sì, lo stato dell'accessibilità è abbastanza triste, diciamo, va detto che dipende sempre dalle aspettative, però diciamo che considerando che è qualcosa che si è iniziati tipo 20 anni fa, no, a parlare del web accessibile, no, a identificare tecnologie con cui si potevano rendere per esempio gli screen reader, a migliorarne le funzionalità, con cui si poteva isolare meglio il contenuto importante, cioè, da selezionare, e tutto sommato qui ancora andiamo peggio. Partiamo dalle cose, come dire, volevo anche no, dare qualche descrizione di cosa hanno trovato. Il problema di accessibilità più comune è il testo a basso contrasto, che no, quindi diciamo una scelta non tanto, come dire, tecnica, no, legata a quelle cose tipo i tag, gli elementi e altre tecnicali del genere, ma alla scelta estetica. Il punto è che l'alto contrasto spesso può risultare sgradevole per persone, no, che ci vengono programmate, però del resto il basso contrasto
in generale l'alto contrasto è considerato esteticamente sgradevole dal punto di vista proprio estetico, però
che quello... ad una persona ipovedente cosa, esatto, ne pensa del basso contrasto. In genere anche quelle tendono a non apprezzare.
Comunque, non so se a te sono mai capitati siti, quei siti in grigio antracite su nero, robe del genere.
Sono hacker, per chi mi ha preso, certo, metto siti nero su nero da quando sono giovane.
Ah, pensavo che io sono più vecchio, sono abituato al verde fluorescente su nero, poi...
Sì, quello è l'altro lato, diciamo. Quello non direi che brilla per accessibilità comunque, cioè no. verde fosforo su nero.
Sì, ma il verbo, se hai mai utilizzato un vero monitor a fosfori, vedi che anche quello diciamo brilla per accessibilità, perché,
brilla.
Sì, perché dopo che ci stai abbastanza accanto ti scopri ipovedente.
Esatto. Poi seguono, tra altre caratteristiche di difetti di accessibilità, è la mancanza di testo alternativo per le immagini.
Ora, questa è una feature che credo che ci sia dall'HTML
4.2,
che tipo. Sì, infatti, ma che purtroppo è molto poco utilizzato, o quando è utilizzato molto spesso è molto inutile.
Sì, con cose irrilevanti.
Tipo un'immagine, c'è scritto immagine. Sì. Tipicamente.
Un'altra cosa è il fatto che dentro a un modulo da compilare, no, i vari campi hanno una descrizione che in genere viene scritta a fianco, ma c'è anche un modo di renderla più esplicita e di collegare quale etichetta sta precisando quale campo, cosa che è importante soprattutto per le persone non vedenti che usano gli screen reader, e in molti casi questa cosa manca spessissimo. Un altro caso è il caso in cui le intestazioni, quindi i vari titoli, sono usati in maniera inappropriata, no? Per esempio le intestazioni sono gerarchiche, no? Ci sono i titoli principali e del titolo principale ce ne dovrebbe essere uno solo su ogni pagina perché è il titolo principale, e spesso invece ce n'è più di uno.
Anche questa cosa è una cosa che cozza tra l'estetica e la pratica, cioè molto spesso in pagine fatte male di titoli ce n'è più di uno, perché in realtà poi se andate a guardare esteticamente magari ce n'è uno che ha un maggiore risalto, e di conseguenza è chiaro che per chi ha composto quella pagina quello era il titolo principale. Però se questa, certo, cosa la affrontate con uno screen reader, ovviamente quello non va a vedere l'estetica, quindi diciamo potete diciamo, commette degli errori nella lettura. Un'idea vaga di questa cosa, anche se ovviamente non è alla stessa altezza, la potete avere usando le funzionalità di lettura che ci sono tipo nel browser. Se voi mettete il come si chiama quell'oggetto, il riquadro di lettura,
come sei, quel coso che tu ci clicchi,
la modalità di lettura tipo su Firefox, lui praticamente elimina tutti gli orpelli grafici e te lo fa diventare un testo normale. Ora, se il testo originale era scritto bene, anche il testo fatto in questa maniera sarà scritto bene, sarà leggibile. Sì. Però se voi partite da un testo scritto male, tipo appunto con due titoli principali,
sì,
e scoprirete che cliccando questa cosa quelli due diventano due titoli principali e ve ne accorgete. Cioè, sono magari due cose che nella pagina ornata con tutta la grafica, magari uno su un titolo principale e un altro un titolo secondario, appena cliccate quella cosa si trasforma in due titoli principali.
Sì.
Quindi diciamo, questo è un esempio di come funziona.
Andando a fare delle statistiche, vedrete, esce fuori che veramente una percentuale molto piccola, hanno analizzato gli siti più visitati su internet, di questi solamente il 2.2% è pienamente accessibile, il resto è variamente inaccessibile, che non vuol dire che è del tutto inutilizzabile, però vuol dire che non rispetta al pieno i standard di inaccessibilità.
Ora, c'è stato un miglioramento rispetto agli anni precedenti,
sì,
però stiamo parlando di qualche frazione di punto percentuale,
sì,
quindi
sì,
in realtà notiamo che c'è ancora diffusissimo sono ancora diffusissime le pagine sostanzialmente inaccessibili.
Ma la statistica più divertente, quella che vuol dire, ci ha attirato nel riportarvi questa notizia, è il fatto che, diciamo, per l'accessibilità ci sono state una serie di specifiche che una volta erano le uniche per l'accessibilità, che siano specifiche aria, proprio come l'aria che respiriamo, perché è una sigla. Poi dopo non sono diventate più l'unico modo di avere l'accessibilità, anche se per certi versi sono rimasti l'implementazione più nota, no? Quelli che fanno anche linee guida e una serie di certificazioni, le faceva prima una volta solo l'aria e ancora l'aria adesso è uno dei nomi, ma i siti che usano aria sono statisticamente più inaccessibili di quelli che non la usano. Questo è un tipico caso di la correlazione non è causalità, non, sì, è che l'aria causa l'inaccessibilità, però dà un'idea di come, no?
In realtà sì, questa cosa sia sostanzialmente fallita, perché voleva essere un sistema per razionalizzare e rendere più facile la gestione dell'accessibilità e invece non c'è riuscita. Diciamo, probabilmente si tratta di una cosa, come dicevamo prima, di quelle cose che se le vuoi fare bene, poi il risultato è che vengono fatte male, perché è troppo complicato farle bene.
Ci spostiamo alla notizia successiva, in cui parliamo ancora di pagine web HTML e robe del genere, in cui c'è una persona che conosciamo, che è Julien Voisin, che ha un blog interessante, in cui parla principalmente di questioni tecniche, ma non solo, e in questo post molto recente si va a chiedere: ma qual è il modo più sicuro con cui io posso mettere un video di YouTube dentro al mio sito minimizzando il tracciamento che YouTube fa? E quindi usa, diciamo, tutte le tecniche possibili, che in particolare sono una serie di attributi che vanno usati su degli iframe. Un iframe è un coso per mettere più o meno una pagina dentro una pagina, detta in breve, e questo però, diciamo, in genere è problematico, perché la pagina interna vede quello che fai più o meno, è complicato, però vede parecchie delle cose che fai anche sulla pagina esterna, quindi di fatto gli stai consegnando una parte di tracciamento. E lui va a guardare e dice: beh, ok, cosa posso fare? Che posso fare? Si possono fare parecchie cose, no? Quindi spiega vari attributi che si possono utilizzare, per esempio l'attributo credentialless permette al browser di limitare le cose che quel blocco, quindi quel video, quindi quello che di fatto poi YouTube potrà fare, no? Quindi dice: no, non puoi usare i cookie, non puoi usare un tot di altre cose e cose del genere. Un aspetto interessante è che nel web moderno hanno aggiunto una serie di API JavaScript che riguardano tutte quante le policy dei permessi dell'accesso a delle API all'hardware di basso livello. Cioè, ormai una pagina web può fare un sacco di cose che anni fa non potevo. Va bene, detto così, sono prendo una frase da vecchi. Quali sono? però, tipo, adesso, che ne so, una pagina web può sapere se, per esempio, il device che sta usando ha la batteria mezza scarica. Ok, lo può sapere, oppure può chiedere l'accelerometro, quindi può misurare il movimento.
Queste cose sono venute fuori perché, siccome ormai la maggior parte di queste cose sono utilizzate anche da cellulare, è opportuno diciamo che la pagina web sappia queste cose. Vi faccio un esempio di usi diciamo positivi, diciamo non negativi, che per esempio perché vorrebbe sapere la batteria, perché magari la pagina in questione può funzionare a diversi livelli di luminosità e regola la luminosità in maniera tale da consumare più o meno batteria a seconda di quella batteria residua. Sì. Oppure gli accelerometri, perché magari stai utilizzando un'app.
Potrebbe essere un gioco, no? In cui tu ci giochi muovendo, no? Il tuo dispositivo, no?
Oppure per tante altre, perché le cellule sono utilizzate per un sacco di altre funzioni in cui magari questa informazione è utile dall'interno dell'app.
Certo.
Anche semplicemente per cambiare l'orientamento dello schermo o robe del genere.
Sì, ci sono decine di queste API, ne mettono in continuazione, francamente. È una delle cose su cui c'è più, direbbero, innovazione. E chiaramente sono anche dei modi con cui si può fare tracciamento, perché se io posso sapere a che livello hai la batteria, che tipo di telecamera hai, che tipo di microfono hai, poi chiaramente io poi ti ritrovo su un'altra pagina. È vero che non ho i cookie, però posso fare quello che si chiama il fingerprinting, cioè dico, se due persone sono molto simili, hanno device simili, io posso pensare ragionevolmente che sono la stessa persona con una buona probabilità. Naturalmente, per fortuna, si può anche proibire alle pagine, quindi si può dire, io metto un iframe ad una pagina ma impedisco a YouTube di accedere a tutte queste informazioni. Giusto? Bello? Tutto bello. Se non che noi gli potete dire, c'è una keyword specifica che è deny, quindi proibisce, e voi potete dire, digli che posso fare, permetti accelerometro? No. Il sensore di luminosità? No. L'autoplay? No. La batteria? No. Il Bluetooth? No. Ma non si può dire tutto no. Questo non si può fare. Bisogna aggiungere ogni cosa manualmente. E naturalmente bisogna tenere questa lista aggiornata man mano che aggiungono nuove di questi permessi, cosa che avviene molte volte l'anno. Questo ci fa capire sostanzialmente che è impossibile, cioè Lorenzo lui l'ha fatto perché gli andava di farlo, però ovviamente tenere questa cosa aggiornata è molto molto difficile. C'è da aspettarsi che nessuna persona faccia mai questa cosa, ed è sicuramente interessante nel fare queste specifiche, no? In cui ci sono dei comitati software che in teoria tengono anche a mente la privacy, guarda caso non hanno valutato di fare un modo per dire proibisci tutto, no? Dammi semplicemente la modalità più sicura. E invece, no, appena tu, tra un anno, anche la persona che ha utilizzato questa versione sicurissima che abbiamo trovato su questo blog, tra un anno non sarà più poi così tanto sicura, perché qualcuno avrà aggiunto delle nuove funzionalità che potranno essere utilizzate perché non sono state opportunamente bloccate.
O anche semplicemente alcune funzionalità vengono suddivise su due keyword diverse, quindi magari una cosa che tu avevi negato in una revisione successiva magari ne neghi soltanto una parte e l'altra, perché appunto non c'è un default.
Sì, non puoi impostare il default a no, non potete farlo, il default è sì. Insomma, questo, no, fa capire come anche nelle piccole dettagli delle implementazioni tecniche si nota sempre molto l'impronta di chi è che spinge per le implementazioni. Google ha un grosso ruolo nell'implementazione dei browser, ha degli interessi commerciali che sono favorevoli al tracciamento e quindi ha fatto qualche cosa in cui sì, le misure anche di tracciamento sono permesse, ma sono estremamente depotenziate. Andiamo a concludere con l'ultima notizia che prendiamo dalla Francia e...
Sì, diciamo una notizia così data, perché ogni tanto succedono pure queste cose, visto che noi spesso parliamo del software libero, diciamo siamo tutti a favore del software libero, eccetera. C'è la notizia che la Corte di Appello di Parigi ha dato una...
Cassazione, siccome è Cassazione.
Cassazione, vabbè, sì. Sì, l'equivalente della Cassazione. Comunque ha dato un ordine.
Sì, è proprio tipo Cour de Cassation, cioè una cosa, non so il francese, però è una parola che per me è proprio la Cassazione.
Vabbè, ok.
Ah, perché tu l'hai letta dall'inglese, certo.
Che praticamente ha diciamo multato Orange, che sarebbe un provider telecom francese, per 500.000 euro più 150.000 di danni morali per avere violato la GPL,
cioè la licenza più nota, diciamo,
tra le licenze
delle copyleft,
libero, diciamo,
la principale, diciamo, per motivi storici, anche in termini di diffusione, licenza del software libero. Infatti, sì, dentro ad un software che ha sviluppato, tra l'altro, per lo Stato francese, sì, ha utilizzato un'implementazione di Lasso, che è una libreria che implementa SAML, che è una roba che viene usata tipo, tra l'altro, per esempio, se fate Speed. Speed e SAML, tecnicamente.
Un protocollo, diciamo, un linguaggio.
È un protocollo di autenticazione single sign-on, no? Sì. Lo Speed, penso sia l'esempio principale con cui potreste aver interagito. E loro intentano qualcosa di abbastanza simile e hanno utilizzato questa implementazione che è Lasso, che però è GPL. E quando c'è la GPL?
In realtà c'è una doppia licenza, però loro l'hanno usata secondo la GPL.
Perché la doppia licenza vuol dire tu o usi la GPL, quindi a quel punto puoi, non devi pagare niente, però devi anche tu pubblicare tutto il codice che hai sotto GPL.
Esatto.
Se invece questo non lo vuoi fare, allora ci paghi.
Io ti do la possibilità di usarlo, ma a pagamento.
E loro, Orange, ha pensato bene, nessuna delle due.
Va bene, di non pagarla perché diceva di usare la GPL, ma neanche di ottemperare a tutte le richieste della GPL,
che è come viene fatto comunque in continuazione, cioè sì, veramente pieno di casi in cui il software GPL viene appropriato e non vengono condivisi.
Sì, perché il software GPL in generale c'è il problema che nessuno va a controllare, cioè tu pigli il software GPL dicendo sì, ok, io ridistribuirò il codice, rifarò tutto, seguirò cosa è, ma poi siccome nessuno ti controlla, perché non esiste la polizia della GPL, quindi diciamo nessuno ti controlla, tu in realtà non lo fai, o se fai delle cose minimali, parziali, che sì, diciamo non in realtà anche in questo caso
pubblichi la prima versione, mai più gli aggiornamenti,
esatto, robe del genere che in realtà non corrispondono a non seguire la GPL.
Sì.
Però diciamo
sì, tra l'altro, no, anche tanto per sapere che quella cosa sarà violata, a volte lo si capisce da dettagli tecnici, no? Da piccole cose che la persona che l'ha scritto lo sa, no? Per cui trova tipo i messaggi d'errore sono uguali a come l'hanno scritto nella sua libreria, tutti, esatto, quanti, e dice tipo ma aspetta un secondo.
Però sempre ci vuole qualcuno che vada a guardare, cosa, certo, che non sempre succede.
E poi devi fare, no? Come dire, o gli mandi un avviso benario e dici tipo guarda, secondo me è così, che fai, pubblichi? E se no poi devi fare causa, non è che ci sono molte altre alternative per far rispettare questa licenza. Così è andata una causa iniziata, anche qui si parla spesso della lentezza della legge italiana, comunque lì la causa è iniziata nel 2010 e si tratta comunque di una causa civile.
Sì, era nel 2010, era andata in un senso, poi la Corte d'Appello l'aveva rigettata nel 2021, poi nel 2022 la Corte di Cassazione francese ha rigirato la sentenza della Corte d'Appello. E ora la Corte, ho capito come funziona, e la Corte d'Appello li ha condannati, perché effettivamente funziona come in Italia, cioè che la Corte di Cassazione cassa, ma il giudizio finale va di nuovo, torna di nuovo alla Corte d'Appello.
Tu dici questo, vabbè, ma è una sottigliezza forse non così importante, però a me mi sembrava proprio chi l'avevo letto.
Sì,
vabbè,
sì, no, è la
però
Corte di Cassazione che ha bloccato la, come si chiama, e ha obbligato la Corte d'Appello ad emettere una condanna.
Ah, certo, è vero. Torna tutto, va bene.
E la condanna è appunto questa cosa qua, quindi noi diciamo, ci felicitiamo che la GPL in Europa abbia avuto una segnato, sì, una vittoria legale, diciamo, una rara vittoria legale.
E quindi ora noi potremo avere il codice sorgente dello Speed francese? Cioè alla fine questo è, tipo, è il premio che avremo? Per carità, immagino sia una soddisfazione anche morale, però sì, diciamo ho avuto premi migliori, ho visto premi migliori nella vita.
In realtà non è lo Speed francese, ma è un servizio fatto da Orange, quindi probabilmente la cosa più probabile è che Orange pagherà questa cosa e poi magari pagherà la licenza per non dover pubblicare, magari.
Certo.
Che anche, diciamo, la cosa più probabile non la vedo così, non che pubblichino tutto il loro codice, però
potrebbe anche andare, vedremo, così in effetti. Va bene, con questo quindi per questa da domenica è tutto per domenica 10 marzo, ma ci riandremo a risentire domenica prossima 17 marzo, sempre con l'idea della presa, sempre dalle 21 alle 22.30, benché potreste aver notato che le 22.30 sono passati da 35 minuti abbondanti. Noi vi lasciamo adesso alle sapienti selezioni del compagno automatico.